più notti, tra l'altro. Ah, quindi, beh,
cioè, manco dici una botta e via. Esatto. $100 a notte, casomai, a questo punto. Va bene, comunque, dopo, forse penso che su $100 a notte possiamo anche iniziare così.
Vai, vai, vai.
Rapido check che tutto sia a posto. Sì, stiamo registrando e siamo una nuova puntata numero 25 dei Cani Bagnati, stagione numero 5. Oggi ci impappiniamo. Allora, buongiorno. Anzi, oggi
ciao Dani.
Oggi buon pomeriggio. Oggi sì, toglietemi la parola. Oggi molto volentieri sarò accompagnato da due antipatriarcato. E avete già sentito la nostra Giordanina, sempre da Karlsruhe, che oggi non lo so dire, ma va bene così.
Ciao a tutti, ciao Dani.
E
ciao Ele.
Fantastico ritorno di Elena Place.
Ciao a tutte e a tutti.
Che io sempre non ti vedo, ma va bene così. Un giorno risolveremo anche il problema della webcam. Non importa.
Vabbè, guarda, meglio che non mi vedi, perché oggi in webcam siamo in tanti. Quindi se sentite rumori strani, ascoltatori e ascoltatrici, non vi preoccupate, nessuna neonata è stata maltrattata per fare questo episodio. Piccolo
bene,
disclaimer.
Ok, mi sembra giusto. Facciamo un altro applauso così. A me piace un sacco il tasto applausi. Forse sarà capito. Comunque,
ora
levatemi la parola.
Ora che sai quali sono i tasti.
Leviamo la parola a Dani.
Ora che c'è scritto. Basta,
cominciamo dai. Così, oggi avvisiamo tutti che sarà una puntata in cui saremo cani, ma cani seri, perché il mondo ci sta sfidando e noi non possiamo ignorarlo, diciamo.
Aia.
E
ovvero?
Quindi facciamo un passo indietro, oggi parliamo di interruzione di gravidanza.
Ah, quindi un passo indietro servizio... rispetto alla neonata, cosa stai dicendo? Cosa che senso?
La neonata deve subito imparare quali sono i suoi diritti o quali sono quelli
giusto,
per cui dovrà lottare.
Giusto, bene, bravi, sembra giusto. Anche qua
e temo più la seconda, visto l'andazzo.
Esatto. Parliamo di interruzione di gravidanza perché, dato che il servizio pubblico, e questo sarà un leitmotiv che ci ritornerà durante la puntata, non fa il suo dovere, lo facciamo noi cani.
Giusto.
Quindi facciamo un passo indietro, volevo parlare di Germania, perché tutto è cominciato, no non è vero, però una settimana fa in Germania...
C'era una volta... No, scusa.
Cioè, prima di arrivare in Italia, quello che sta succedendo in Italia, volevo darvi un po' un overview di quello che sta accadendo in Germania. Settimana scorsa...
Ci vuoi fare rosicare, in sostanza.
Rosicare, insomma, ancora non è successo nulla, però diciamo che i paesi civili stanno cercando di portare avanti dei diritti e di migliorarli. In Germania, ovviamente, è possibile accedere all'interruzione di gravidanza all'interno delle 12 settimane, insomma, definite... così via, soltanto qual è il piccolo problema? Che questa la legge che regola l'aborto, che è il paragrafo 218, si trova sotto il codice penale, quindi ufficialmente, sì, perché noi andiamo avanti con una legge del 75 che poi è stata rivista nel 93 e ancora ce la portiamo dietro, quindi in realtà se tu vai a leggere la legge, l'aborto in Germania è illegale perché è visto come omicidio. Ok, però c'è una cosa che tipo, vabbè, è illegale, però non te famo niente. Cioè, una cosa un po' così, che tipo,
ma che volemo
vabbè,
se bene.
Dice la legge. Sì, è un po' così. Quindi il Ampel Coalition ha detto, cioè,
aspetta, chiariamo
la coalizione semaforo.
Esatto, al governo.
La nostra coalizione semaforo, detta proprio così per i vari colori dei partiti, ha detto forse dobbiamo mettere mano a questa legge per migliorare e garantire maggiormente il diritto. Perché poi ci sono state appunto questioni giuridiche in cui dicono sì, però se la legge dice questo, allora poi è problematico creare dei servizi, ad esempio, di informazione, di accesso all'interruzione di gravidanza. Insomma, sono un po' di dinamiche complicate. E quindi il governo che ha fatto ha detto, non come i nostri politici in Italia, ha detto guardate, noi non sappiamo né leggere né scrivere, quindi ci affidiamo a una commissione esterna, hanno chiamato delle persone, dei medici, persone specializzate in etica, eccetera eccetera, a discutere e a fare una proposta di legge. Quindi secondo voi dobbiamo cambiare la 218, o meglio abolirla? Se sì, come? E hanno trattato non solo l'interruzione di gravidanza, ma anche ad esempio la maternità surrogata, come regolare la donazione di seme,
okay,
così via. E insomma, e quindi per ora hanno presentato settimana scorsa in una conferenza stampa e il governo i risultati di questo report, e c'è una discussione che si dice che il governo ora non farà subito dei cambiamenti perché dicono un tema delicato e non vogliono creare una discussione che polarizzi, quindi non vogliono creare queste cose da stadio, sì, no, e quindi il governo ha detto comunque adagio adagio.
Ah,
quindi non ci aspettiamo
tedeschi
cambiamenti domani. Però comunque se ne sta discutendo, e si sta discutendo anche in maniera seria, affidandosi a degli esperti e non dicendo noi lo sappiamo, noi possiamo parlare di questo tema e decidere. E quindi mi sembra un buon segnale, soprattutto dopo che la Francia settimane fa ha reso l'aborto parte della propria costituzione,
un
quindi
diritto,
intoccabile.
Esatto.
E mentre tutti i paesi vanno avanti,
ecco,
cosa facciamo?
Volevo infatti chiedere e fare un parallelismo così
retro.
Ricordandomi, immagino, adesso tu ci spiegherai se questa commissione era fatta solo da uomini oppure no, voglio immaginare che no, esatto.
Anzi, c'è stata una polemica perché erano quasi tutte donne e c'erano pochissimi uomini, o forse non c'erano neanche, una roba del genere.
Quindi non c'erano sei uomini a parlare di interruzione di gravidanza.
Esatto, volevo dare proprio l'assist per invece il resoconto dall'Italia, visto che voglio dire... È una cosa di un ridicolo incredibile. Ma di cosa stiamo parlando, Elena? Perché
stiamo
uomini
parlando del fatto che mentre appunto in gran parte dei paesi europei si sta discutendo in maniera anche molto costruttiva su come migliorare e ampliare, attualizzare questo diritto delle donne, in Italia, come tutto, stiamo continuando a fare marcia indietro. In Italia c'è una legge che regola l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza che già da anni, da attivisti, femministe, gruppi che appunto vogliono rendere più sicuro e più accessibile l'interruzione volontaria di gravidanza, è stato molto criticato perché è una legge che ha tutta una serie di lacune. Ora io ammetto che non la conosco così bene, quindi non posso addentrarmi in merito, ma una di queste lacune è riuscita a porgere il fianco al sogno perverso del nostro governo, ovvero quello di fare arrivare i gruppi antiabortista, i pro vita, nei consultori e negli ospedali. E non solo vogliono fare questa cosa, ma la vogliono finanziare con i soldi del PNRR. Ora, già sti soldi del PNRR dovevano servire per 2000 cose per cui li stanno tagliando, ma banalmente ne dico uno a caso, non perché mi sento parte del problema, però tipo gli asili nido, dovevano farci gli asili nido, dove sono sti asili
nido?
PNRR. No, loro vogliono risolvere il problema della natalità in Italia impedendo l'interruzione volontaria di gravidanza, sostanzialmente, in un modo un po' alternativo. E quindi c'è stato un intervento da parte del Parlamento europeo che chiaramente si è opposto, non tanto per la natura della proposta, ma quanto per l'inadeguatezza della risorsa economica, cioè i soldi non sono stati pensati per questo tipo di cose.
Esatto.
Che cacchio state facendo? Esatto. Ci siamo fatti perculare pure dalla ministra spagnola per l'uguaglianza, che chiaramente ha voluto esprimere il suo dubbio e ha risposto la Meloni, ma la risposta della Meloni la facciamo dire a Giordana, che ha la pronuncia giusta.
Io l'ho riassunta nella nostra scaletta con non tempiccià,
che sarà molto gentile
così, però il senso era non tempiccià,
poteva anche essere fatti cazzi tua, però vabbè, comunque scusa.
Sì, comunque praticamente in questi giorni appunto si discute e si vota questa cosa, per cui praticamente ha questi sarà una cosa pagata in qualche modo, ora vediamo, perché se non saranno i soldi del PNRR, ormai secondo me questi soldi li troveranno da qualche altra parte, li toglieranno a qualche altra risorsa pubblica per finanziare dei gruppi che poi di pro vita che andranno in consultoria negli ospedali a convincere le donne che stanno appunto commettendo un reato tremendo contro, boh, non lo so, guarda, non,
contro Dio e la patria, no?
Contro Dio e la patria, sì, perché penso comunque che nella loro testa sia questo.
Sì, esatto.
Fa molta molta paura, perché comunque appunto, benché in Italia l'interruzione volontaria di gravidanza sia legale, se andate a scavare un minimo, banalmente ci sono una serie di gruppi su Instagram, sul mondo del web, come direbbe mio nonno, molto attivi, che raccolgono le testimonianze di come in realtà questo sia un diritto altamente negato in Italia, perché ci sono un numero sempre crescente di medici obiettori, per cui sulla pratica si può fare, cioè sulla teoria si può fare, c'è una legge che dice sì, ok, lo puoi fare, però diventa pressoché impossibile trovare qualcuno che ti faccia accedere a questo tuo diritto sacrosanto, quindi la situazione è più che drammatica, ma va solo a peggiorare.
La cosa bella,
sì, soprattutto...
scusami, che io ho scoperto, adesso non vorrei sbagliarmi, ma che in realtà la 194, che è la famosa legge appunto che regola l'interruzione volontaria di gravidanza, prevede già la possibilità che questi gruppi antiabortisti fondamentalmente possano accedere ai consultori. Adesso non so bene in che termini, e quindi in che termini questo nuovo intervento a gamba tesa di questi post-fascisti sia in qualche modo sia inquadrato. E quindi in realtà fondamentalmente è diventato non soltanto per, insomma, come sempre usare i soldi del PNRR un po' a muzzo, ma anche poi come sempre fare una battaglia ideologica su una cosa che poi fondamentalmente, se esiste già, hanno già abbastanza, come dire, accesso questi gruppi maledetti. Perché darne ancora di più? È solo una questione di facciata, poi.
Beh, ma infatti loro si stanno attaccando a quello, criticando alla sinistra che non conoscono la legge, la 194 si chiama, no?
Sì, esatto.
Sì. Eh sì, e quindi si stanno proprio attaccando a quello, ma poi volevo dire che in Italia non solo quello che ha detto Elena è giustissimo, che ci sono obiettori, ma in alcune regioni non c'è nessuno che... che nessun medico che faccia interruzioni di gravidanza, quindi molte e a volte sono anche questioni, non so chi me l'aveva raccontato, qualcuno che faceva il medico, che a volte lo devi diventare per accedere a degli ospedali. Cioè, se tu vuoi lavorare in un ospedale, a volte sei favorito se dici che sei obiettore di coscienza per dei vari giri, per delle lobby, per varie cose.
E in tutto
te lo confermo
questo...
E questo dipende anche molto dal fatto che purtroppo in Italia moltissime strutture ospedaliere sono strutture ospedaliere in qualche modo collegate alla Chiesa.
Esatto.
Quindi se tu vuoi fare carriera in determinate strutture ospedaliere devi essere, cioè se sei un ginecologo e vuole fare carriera al Bambin Gesù, non lo so, ne dico un caso,
devi essere
obiettore, perché come fai tu a lavorare in una struttura cattolica e praticare l'interruzione volontaria di gravidanza? Quindi ecco, è esattamente come dici tu, ci sono tante testimonianze di medici che si ritrovano a dover fare gli obiettori perché sennò altrimenti non lavorerebbero, e poi ci sono le donne costrette a abortire illegalmente perché sennò non hanno come abortire
o andare all'estero, andare in altre regioni,
lontane, sì, sì.
E comunque loro giocano sul fatto, cioè per l'interruzione di gravidanza la tempistica è importante,
certo.
E quindi cioè mettendo in difficoltà, dovendo fare un viaggio eccetera eccetera, diventa tutto più complicato,
diventa
e la cosa anche com'è?
Diventa un privilegio invece che diritto.
Sì, esatto. E poi la cosa che fa veramente paura è che ci stiamo cercando da anni di allontanare da questo stigma che c'è sull'interruzione di gravidanza e tutta la narrativa che viene fatta soprattutto da partiti di destra. E quando vedi uno spiraglio in Europa, che addirittura anche il Parlamento europeo vuole discutere a livello proprio europeo per regolamentare questa cosa, per proteggerla, per offrire questo diritto, in Italia mettiamo i remi in barca e andiamo verso la destra. E per tornare al non è la RAI, ma forse non è la mia RAI, aggiungo oggi come hashtag,
non è la mia RAI,
è uscita questa dichiarazione della vice direttrice del TG1 che dovrebbe garantire servizio pubblico, informazione, eccetera, eccetera.
Ma
che già il nome incoronata boccia, che io quando ho letto dico... Ma come si chiama? Non riuscivo a capire qual era il nome, vabbè, è un mio problema.
L'incoronetta, quella lì, la Madonna della Santissima dell'Incoronetta.
Che ha dichiarato che con questo slogan l'aborto non è un diritto, ma è un delitto.
Mamma mia.
Ah, ragazzi.
No, scusate. Volevo...
Io direi che su questo forse conviene fare un attimo una pausa, prendere fiato.
Decisamente.
Ascoltarci un pezzo.
Andiamo perché... a piangere un attimo.
Andiamo a piangere un attimo per quanto stiamo andando indietro. Specialmente appunto chiudendo con quel come abbiamo iniziato, dicendo che Vespa ha invitato 6 uomini a parlare di aborto e a un certo punto ha chiesto a un sondaggista esplicitamente: ma le donne cosa pensano? E lì ovviamente sono partiti i bestemmioni dicendo: ma scusami, ma invitale piuttosto al... vabbè. Comunque, proprio per questo motivo immagino comunque questi 6 uomini non siano femministi, o forse qualcuno in realtà sì, come in realtà il titolo di questa canzone che ci andiamo adesso ad ascoltare di Diana.
I'm just questioning guys and their motives, things they're doing for themselves in the name of me too. Yeah, they reach out to men. Where's the truth, bro? Where's the coyo? Take my advice, all you feminist guys that do whatever, say whatever, to be seen, to be heard, to be clever. Shh, let me speak, boy. You didn't let me finish my sentence, and this is the problem. You don't know my name, notice me. See me, here I am. Look at me, make you notice. Screaming from my lungs to get to you. See me, here I am. Look at me, notice me. I'ma preach now, got a speech now. So sit down, be quiet while I teach ya how to listen, a whole wisdom. Don't open your mouth until I give you permission. How about you, instead of taking space, start making space. Give back what you got, leave your seat, save a spot for someone you proudly say you care for. This is the problem with your tendencies. Keep telling me you are feminist, but you still wanna benefit from women. Work with them, but they never get paid. I'm sure you make sure you're gonna get laid. From my lungs to get to you. See me, here I am. Look at me, notice me.
Look at me, wow. Hai visto? Ti è piaciuta?
Feminist Guys era il titolo.
Io in realtà ho conosciuto Diana, scritto D-A-J-A-N-A, per una canzone che era molto super, super lesbo in realtà. E quindi poi ho visto che ci azzeccava moltissimo col topic, quindi ho detto vabbè, facciamo subito Feminist Guys. Iniziamo così, molto, molto aggressive. Scusate, basta, mi taccio. Oggi la parola la lascio a voi e che se siete così brave a organizzare la scaletta, io sono in the back seat, così.
Tu oggi sei il nostro trophy husband.
Oddio, addirittura.
Ci mancava solo questa.
No, guarda, vabbè, oddio.
Beh, Beddu, sei Beddu per essere trophy husband.
Addirittura adesso, dove sono gli uccellini così, oppure no, il trillo così. Ah,
alleggeriamoci prima di tornare.
Esatto, a proposito di Rai.
Andiamo in Rai.
Restiamo in Rai. Scusami.
No, 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 prego, prego, guarda, qua non, nessuno vuole censurare nessuno, tranne la RAI.
Ecco, appunto, perché di censura si tratta, attenzione, quella cosa bella che io non...
Perché ci avviciniamo al 25 aprile.
Ecco, come sempre ci sono sempre polemiche su un tema molto, come dire, fondamentale, ovvero... Dai, Giordano.
25 aprile?
L'antifascismo.
soprattutto se abbiamo un governo, come viene chiamato all'estero, post-fascista.
Esatto.
No, io stavo pensando a, non so di chi sia la frase, ma è molto perfettamente riassume, l'antifascismo è divisivo solamente se sei fascista.
Cioè, esatto. Diamo un applauso a te che lo dici e a chi l'ha detto la prima volta. Ma perché parliamo di questa cosa?
Parliamo di questa cosa perché praticamente c'è un programma che si chiama Che sarà su Rai 3, condotto dalla giornalista Rai Serena Bortone. Mm-hmm. E giusto in questi giorni c'è stato questo scandalo per cui... scusate, allo scandalo la bambina si è, è presa male.
Giustamente.
È presa male.
La poverina. Stiamo dando un'immagine del mondo.
Esatto, dice, ma tra femminismo e censure, comunque, che è successo in realtà? Io non so, non so neanche che faccia abbia
in realtà praticamente
Bortone.
Lui era Antonio Scurati, lo scrittore, era stato invitato in questo programma della Bortone su Rai 3 per fare un monologo, per leggere un testo da lui scritto sul 25 aprile, quindi sul fascismo e l'antifascismo soprattutto.
Certo.
All'improvviso la sua apparizione in questo programma per leggere questo monologo è stata cancellata.
Così, d'amblè.
D'amblè, e sono cose che succedono in TV, per carità, ma il punto è stato che è stato tutto molto misterioso. La stessa Bortone ha dichiarato che lei è stata tutta la sera a telefonare e nessuno è riuscito a darle una spiegazione per questo. Quindi, insomma, c'è aria de gomblotto, c'è aria di censura.
No, anche perché poi praticamente a un certo punto la motivazione che è stata data è stata una motivazione di una scelta editoriale. Poi era una problematica di budget, perché se non sbaglio a Scurati dovevano riconoscere poco meno di 2000 euro, credo 1800 euro,
sì,
per questo suo monologo, e quindi hanno dato appunto come motivazione c'è un problema di budget, che se tu hai un problema di budget oggi per domani già è grave, se la mamma Rai ha un problema,
esatto,
di budget per 1800 euro da dare a Scurati, sinceramente. Poi ovviamente la destra, come dice la mia cara Lilli, dice vedi, questo Scurati voleva pure 2000 euro per fare il monologo sul 25 aprile. Miei cari, quello è lavoro d'artista, cioè comunque quello,
esatto,
è uno scrittore. Anzi, diciamo che non stiamo parlando di cifre, appunto in Rai abbiamo sentito di cachet molto
peggio,
meno giustificati e molto più alti, e soprattutto questo caso ha scoperchiato un vaso di Pandora, perché è venuto fuori che non è la prima volta che un autore era stato già ingaggiato ufficialmente, appunto chiamato con una retribuzione pattuita, ma soprattutto un lavoro di scrittura fatto. Quindi Scurati il monologo l'aveva fatto, e poi con molto coraggio la giornalista Serena Bortone l'ha letto comunque durante
la puntata
gratuitamente, ha sottolineato,
esatto, sottolineando che Scurati l'aveva regalato al programma, regalato per la pubblica, diciamo, diffusione. Ma è venuto fuori che anche la scrittrice Nadia Terranova, che aveva scritto anche lei un monologo in occasione di quel tremendo episodio di pestaggio dei ragazzi a Roma o a Pisa, non mi ricordo, perché ultimamente li pestano un po' dappertutto sti poveri studenti, quindi a margine di una manifestazione studentesca c'era stata questa assolutamente immotivata e documentata nella sua immotivatezza da numerosi video, quindi era stato un caso molto, molto mediatico, molto forte. Lei aveva scritto un monologo che anche quello adesso è pubblico ed è possibile leggerlo online su quasi tutte le testate
giornalistiche.
Anche lei dal nulla le era stato detto: no, guarda, ci dispiace, non venire più.
Esatto. Ma la cosa bella che adesso mi interrompo, ma che a me ha fatto più incazzare sul nel caso di Scurati, è stato che in realtà la RAI ha dato una motivazione all'inizio, come dicevi tu giustamente tu, l'editoriale. Chi ha dato la motivazione di budget, che poi la RAI ha riamplificato forse, è stata in realtà la Meloni stessa. Cioè, noi abbiamo una Presidente del Consiglio che su Facebook, adesso non mi ricordo neanche tanto, dice lei qual è il motivo per cui la RAI ha cancellato il monologo di Scurati, poi per giunta con una balla. Ma dove si è visto mai? Cioè, nel senso, al massimo dovrebbe essere la RAI a dirlo, che poi comunque...
Poi dire, con la motivazione populista per far scattare l'odio social, 1.800 euro è lo stipendio di un dipendente, quindi la RAI... Cioè, quindi facendo la solita cosa, guardate, ovviamente, questo per un minuto, ma come dice Elena, tu paghi il lavoro intellettuale, no?
Ma poi, se vogliamo restare nel populismo, allora, perché non andiamo a prendere Cristiano Ronaldo, che per un minuto di gioco non prende 1.800 euro, ma ne prende probabilmente 19.000, non lo so, sto sparando nomi a caso, ma quello prende miliardi.
È tutto business.
Ho capito, quindi se vogliamo proprio restare lì è un anno dopo taglio.
No, però ho capito, cioè, fanno questa roba populista super easy, acchiappa like, e poi la Meloni, dopo tutta questa cosa, ha ripubblicato lei il discorso dicendo che lei
non
censura nessuno, soprattutto una TV che aveva censurato loro. Insomma, tutte queste cose.
Sì, sì, poi scusa, vorrei vedere a proposito di cachet, qual è il cachet a questo punto del conduttore Marco Liorni, che all'eredità c'era questa domanda per un quiz show. Diciamolo così, e una delle domande era in che data è stato chiesto ai coniugi italiani di consegnare alla patria le fedi nuziali in cambio di anelli senza valore. Quindi già questo è il concorrente ha risposto nel 1935 e il conduttore ha detto era il 1935, esatto, pensate, tantissime famiglie hanno compiuto questo gesto veramente patriottico, quello di donare la fede matrimoniale alla patria con una ricevuta e un anello senza nessun valore.
Ma erano costretti, cioè,
esatto,
non è che...
poi gli sta andando il fascismo,
cioè, però,
dire,
però
no,
infatti Liorni però ci piace alla Meloni, Liorni
certo.
Ci piace.
Come
quindi...
come si chiamava quell'altro che poi è anche un bravo doppiatore, Pino Insegno, no?
Pino Insegno, Pino Insegno, raga, è un attimo che conduce il Festival di Sanremo l'anno prossimo.
Madonna,
io ce l'ho sempre lì, perché comunque sono tempi molto bui per tutti, ma soprattutto anche per la nostra TV di Stato, cioè perché appunto c'era stato già esploso il caso di Saviano, il cui programma è sparito dai palinsesti, la fuga, chiaro, di un sacco di intellettuali che ormai hanno ingrossato le fila di tutte le TV private italiane,
compreso Amadeus, quindi ormai
compreso Amadeus, adesso pure Mister Amadeus, lì credo che sia più una questione proprio di cash più che di contenuti, però comunque il clima credo che sia poco ospitale per chi vuole lavorare.
Scusate,
in maniera
ma
libera e creativa.
Ma è uscita la cosa che la Lega lo voleva convincere a prendere Povi a Sanremo.
Non lo so, effettivamente potrebbe essere così.
Stiamo a far resuscitare Povia, ragazzi, cioè non è solo il male del mondo a livello di messaggi che manda, ma proprio a livello musicale.
Sì, esatto.
Salviamo la musica.
Vabbè ragazzi, abbiamo ancora Paolo Brosio, non ci dimentichiamo. Comunque,
ma chi è?
Vabbè, a proposito di musica, manda un pezzo, esatto, perché secondo me è Paolo Brosio, poi dobbiamo fare una puntata a parte per spiegare che è la Giordana Marsilio. Paolo Brosio,
che
ma dai, le basi!
Cosa che non sai chi è Paolo Brosio, comunque. No, direi che non mi hai spezzato il cuore in due, come dice il titolo di questa canzone di Sture Zetterberg, che non so come si legga, ma noi lo mandiamo comunque. You call me for one last day. Hypnotize me into a trance, thinking I really had a chance. But I woke up on my own. The world keeps on spinning round. I'm planting my feet flat on the ground. Living is all that I can do, and keeping on Oh yeah.
Dani, di chi era questa canzone? Ti prego.
Che dimmelo maledette. Ancora. Dimmelo
riprovaci,
ancora.
Riprovaci.
Allora, secondo me è Sture Zetterberg, però bella
canzone. Io ho avuto un flash, lo dico anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori, che tipo Daniele quando ha lanciato il pezzo sembrava Trapattoni in conferenza stampa quando era allenatore del Bayern, che diceva Strunz, Sture Zetterberg.
Ma che poi Strunz era il nome del calciatore.
È il cognome,
Strunz. Quello è famosissimo.
Però non si dice, cioè si dice Strunz, no, Strunz.
Ho capito, poveraccio.
Vabbè, quello gli veniva questo. Meglio, cioè.
Dopo ho fatto una breve ricerca, volevo capire dove fosse Sture Zetterberg. Ho trovato solo che ha 1000 follower su Instagram.
Hai visto? Hai capito? Sture Zetterberg.
Facciamo un appello.
Sture. Chiamiamo Sture. La prossima volta lo facciamo.
Iniziate a seguirlo.
Gli faccio fare un'esibizione qui in studio, in realtà. Che poi sembra quando l'altro giorno, l'altra puntata, hai detto il nome di quelli che in italiano chiamiamo Einsturzende, noi Baten. Che mi fa troppo ridere questa cosa. Comunque, vabbè.
Ah, siamo tornati un attimo a ridere. A meno
rallegriamoci un attimo.
Oggi torniamo un attimo cani. Se siete arrivati fino a questo momento della puntata, ora sciallatevi.
Esatto.
Ora
cani contro. Ce la facciamo così. Lanciamo.
Gatti!
Brava, grandissima. Vedi che lanciamo. Perché gatti? Così io gli ho balletto a scellare. Se no gli ho dato 100 euro, che era quello di cui dicevamo, di cui parlavamo all'inizio in realtà.
Eh sì, perché praticamente Repubblica che ci regala sempre le grandissime perle, perché dovete sapere, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che noi creiamo le scalette e poi abbiamo sempre bisogno del momento di cazzeggio, cioè c'è un momento in cui diciamo ok, ora regaliamo una perla per rallegrare dopo tutta sta pesantezza le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, e ricorriamo sempre a Repubblica perché qualcosa c'è sempre. In questo caso c'erano più opzioni, quindi abbiamo dovuto fare anche un'animata discussione interna redazionale e abbiamo selezionato per voi questa notizia, ovvero che in Argentina una turista è stata ospite di questo albergo e alla fine del suo soggiorno ha lasciato $100 di mancia ai proprietari dell'albergo, specificando che quei $100 erano per il gatto.
Così, $100 del gatto.
Perché praticamente questi avevano un gatto e sto gatto, non si capisce per quale motivo, per tutte le notti in cui sta signora ha soggiornato nell'albergo, si andava a infilare nella sua camera la notte e le faceva compagnia. E quindi dice che questo era un servizio inatteso e bellissimo, e che quindi ha voluto dare la mancia al gatto per questi suoi servigi notturni, che detta così fa anche un po' brutto, e quindi poi... Però ha specificato che questi soldi dovevano essere spesi per cibo o giochi destinati al gatto. Quindi poi c'è stato questo video che ovviamente è diventato virale, in cui si vede la signora che riceve questi $100 e poi il gatto che gioca con questi giocattolini e se mangia i croccantini che sarebbero stati comprati con questi $100 di mancia.
Io speravo che
vi rallegriamo come possiamo, siamo cani, che dobbiamo fare?
Grazie
storia, Caruccio il gattino.
Storia di uccellino, così, o un trillo.
Quelli sei in mania, il gattino.
Sì, esatto, ovviamente. Io speravo che il gatto si mangiasse i $100 così alla facciazza della signora e soprattutto dell'hotel, che dice $100 così li possiamo spendere noi, invece stica. Anyway, comunque, vabbè, se siete arrivati fino a qua...
Abbiamo speso $25 per comprare coccantini, hanno fatto la foto, il resto...
Guarda che remoscia che gli è venuta la giordanina così... I dollari, i croccantini, i dollari.
Money.
Che brutta persona. Questo è frequentare Milano, mi fa male. Sto
mamma mia,
una
ragazzi, non ci diventare una milanese imbruttita. Comunque, su questo direi che, visto che siamo arrivati alla fine della nostra puntata, speriamo di avervi fatto almeno un po' sorridere, anche se non fin dall'inizio, ma almeno alla fine. Ringrazio la nostra erba Elena Place, alla quale compreremo una webcam presto, ma e Giordanina sempre da Karlsruhe. Vedi che l'ho detto anche
quando
giusto.
Volete.
Mamma visto? Mia, che pronuncia.
Non è che pronuncia. Meglio di Einsturzende noi Baden, comunque. Va bene.
Ti metto come suoneria del telefono.
quando vuoi, ragazza mia. Grazie mille e in realtà ci rivediamo alla prossima puntata. Quindi è 3 e 2 e 1.
Au.